Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua, perché egli fosse fatto conoscere a Israele». Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio». Parola del Signore. Questa è la grande testimonianza che Giovanni il Battista rende al Cristo, una testimonianza che affonda le sue radici dentro l'attesa di tutto il popolo di Israele, perché in parte lo capiamo dal fatto che Giovanni usa per dirlo un linguaggio che il popolo di Israele conosce bene, e dall'altra perché Giovanni fa l'esperienza di una cosa particolare che accade quando il Cristo comincia a parlare, ad agire in mezzo al suo popolo. Appena lo vede, diremmo, lui si rende conto che costui è il Figlio di Dio. Allora, quali sono queste attese che il popolo di Israele stava sperando, per le quali stava camminando e che trovano in Gesù il loro compimento? Ma innanzitutto l'attesa messianica che si era fatta spazio nel corso dei secoli e a partire dal profeta Isaia era diventata un po' l'oggetto della speranza, dell'attesa appunto di tutto il popolo, che Dio rispondesse in maniera definitiva, cioè che Dio si mostrasse in un modo nuovo e che finalmente cominciasse ad entrare dentro quella storia che per questi uomini era stata forse solo ancora una storia piena di contraddizioni, un po' come è la tua storia, una storia dentro la quale tu ti muovi da tanto tempo e che ancora non alberga il giudizio di Dio. È una storia dentro la quale tutto è frammentario, tutto è un po' caotico e tu non riesci mai a capire veramente qual è la retta via, cosa è buono e come seguirlo, con quali risorse e con quali possibilità. Allora, quello che sta aspettando Israele appunto è che Dio si faccia vedere in questo modo. Giovanni usa una modalità per dire che costui è il Figlio di Dio. Dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Lo chiama agnello di Dio, cioè lo chiama il sacrificio per eccellenza. Costui finalmente si sostituirà a tutta quella serie di sacrifici che sono stati fatti e vengono fatti nel Tempio per ingraziarsi l'amore di Dio in qualche modo, o quantomeno per entrare in relazione con Lui. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dunque chi lo incontra entra già in questo sacrificio. Che vuol dire, amici, per noi questo? Vuol dire che se tu conosci il Cristo e se fai le opere di Gesù Cristo, tu sei già un sacerdote secondo il battesimo che rende visibile la gloria e la maestà di Dio dentro la storia dentro la quale vivi e fai luce anche a coloro che sono nelle tenebre e che non sanno come adorare il Signore. Ma qua bisognerebbe dire ancora e ancora, perché cosa vuol dire adorare il Signore? Fare l'adorazione del Santissimo Sacramento? Quello è solo un aspetto, amici miei. L'adorazione dell'Altissimo, dell'Onnipotente, è la contemplazione della sua presenza, la capacità di riconoscerlo, cioè dentro le cose dentro le quali vivi tu, la possibilità di adorare Dio laddove la storia mostra semmai un altro aspetto, quello contraddittorio del peccato, della malvagità, della solitudine, eccetera, eccetera, tutti quei mali dei quali la nostra generazione, direi, è piena come tutte le altre prima di noi. Allora, riconoscere il Signore dentro la storia, nei fatti che accadono, questa è la vera adorazione. Significa emarginare per sempre
quella logica del peccato che fin dalle origini Adamo ed Eva sempre mette il sospetto nel cuore dell'uomo. Dov'è Dio? Se accadono queste cose, dov'è Dio? Se c'è la morte, se c'è la malattia, dov'è il Signore? Chi farà questo? Chi è che impedirà a questo spirito del male di suggerire sempre questo sospetto? L'uomo, l'uomo vivente, l'uomo rinato, l'uomo diventato figlio di Dio. Allora Giovanni il Battista sta dicendo: quelli che sono, cioè sta riprendendo da Isaia la prima lettura che abbiamo ascoltato stasera, è troppo poco che tu sia mio servo. Io voglio che tu sia luce per le nazioni. La vera adorazione non è solo avere devozione nei confronti del Signore, dire le preghiere e comportarsi tutto sommato abbastanza bene. Essere figli di Dio significa accollarsi questa responsabilità, questo gioco soave che è appunto l'evangelizzazione. E l'evangelizzazione, amici, non è quella che si fa solo casa per casa dicendo a tutti che Cristo è risorto. L'evangelizzazione si fa dentro la storia, per dire, infettando la storia con il bene, facendo penetrare le logiche di Dio dentro la realtà irrazionale dell'uomo, facendo penetrare il modo per capirci. Se tu riesci a trasformare la tua diffidenza in prudenza, il tuo senso di rivalsa in giustizia, la tua capacità di guidare le tue cose in temperanza, la tua certezza sul presente e la tua capacità di vedere anche al futuro in fortezza, cioè le quattro virtù cardinali, questo ti abilita ad essere luce per le nazioni. Anche se tu non facessi nessun discorso, anche se tu non scrivessi nessun libro, gli uomini vedrebbero dentro la tua vita risplendere questi doni di grazia. Cioè vedrebbero nella tua vita consumarsi questo sacrificio autentico dell'agnello di Dio, dove finalmente la volontà dell'uomo sottomessa alla volontà di Dio non è schiacciata, non è oppressa, non è messa da parte, ma è valutata nella sua bellezza, nella sua grandezza. E questo amici è chiesto a noi. Poi dice Giovanni un'altra cosa. Dice: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Noi purtroppo abbiamo una fantasia così ricca che quando sentiamo parlare di colombe che si posano ci viene tutto, no? Un romanticismo, allora lo Spirito, allora le mani imposte dappertutto, quanto Spirito, il profumo che c'è nell'aria. Queste sono stupidaggini. Sapete che vuol dire che lo Spirito di Dio si posa e rimane su di lui? L'Israele lo sapeva questo, se lo ricordava quando Noè, lo ricordate? Quando Noè aveva mandato una colomba, prima un corvo, poi una colomba, a fare un giro sulla terra per vedere se le acque si erano ritratte. Per capire questo dovresti tornare ancora prima al Genesi, quando lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque e Dio a un certo punto ferma la superbia delle acque. Le acque intese come il peccato nella mentalità ebraica vengono messe da parte, gli viene posto un freno, un argine, perché non si mangi la terraferma, cioè non si mangino la storia, non si mangino il luogo dove Dio vuole mostrarsi. Che cosa vuol dire questo? Che le acque del peccato che ti affliggono, che ti affogano, che in qualche modo minacciano la tua stabilità, finalmente, grazie a questo Spirito, vengono messe a freno e tu puoi agire secondo la vocazione che Dio ti ha dato se l'hai scoperto. Allora, come all'inizio Noè aveva mandato questa colomba a vedere se poteva poggiare il piede e quindi rimanere dentro, rimanere, permanere in una realtà stabile, ferma e duratura, se la vide tornare indietro con un ramoscello d'olio. Ve lo ricordate questo, no? Nel libro del Genesi. Allora, invece su Gesù Cristo questo spirito scende come una colomba e si posa e rimane, permane, non se ne va via. Vuol dire che questo spirito è testimone di qualcosa che in Gesù Cristo finalmente è realizzato e realizzato per sempre, non è temporaneo. Allora ti faccio un esempio, tanto per capirci. Se tu continui a dire che la tua fede è adesso c'è, adesso non c'è, come va? Alti e bassi, come si va? Così, un po' qua, un po' là. Vuol dire che tu un'esperienza di questa stabilità, questa permanenza dello Spirito, non ce l'hai. Se non ce l'hai, non vivi ancora da figlio di Dio. Cioè, non vivi ancora come luce delle nazioni. Infatti, chi ti vede dice, ma però, certe volte pare che dice certe cose e poi ne fa altre. Ma allora chi è? Chi è costui? Che cosa mostra veramente? Che qual è la sua... Qual è la sua fede? Quali sono le sue opere? Capite, capite quanto è importante questo, questo linguaggio? Dice allora Giovanni che questo spirito scende e si posa su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere questo spirito è colui che battezza, è Spirito Santo. Chi gliel'aveva detto a Giovanni il Battista? Un compare di Gesù? No, gliel'aveva detto tutta la scrittura, tutto l'Antico Testamento, tutta l'attesa di Israele, gli aveva fatto comprendere che solo là dove lo Spirito fosse rimasto permanentemente là avrebbe trovato, avrebbe potuto osservare la promessa portata a compimento da parte di Dio Onnipotente. Allora è un canto nuovo, è una logica nuova che si inaugura finalmente con la presenza del Cristo in mezzo alla storia, in mezzo agli uomini. Allora guardate come ragiona l'uomo che ha compreso, riprende il Salmo 39 che noi abbiamo ascoltato questa sera e lo prega con questa consapevolezza. Ho sperato nel Signore. Israele che dice: io ho aspettato che il Signore si mostrasse ed egli finalmente su di me si è chinato. Come si è chinato il Signore? Guardandomi con misericordia, rialzandomi dalla morte solamente? No, si è chinato incarnandosi, entrando profondamente nella storia. Di questo noi siamo testimoni. Questo è il nostro compito in mezzo alle nazioni. A questo siamo chiamati, per questo siamo chiamati luce delle nazioni. Non siamo chiamati a governarle, ma a mostrare alle nazioni che Dio si è chinato su di noi incarnandosi, prendendo passione per la storia, prendendo passione per l'umanità. E ancora, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Da questa esperienza dell'incarnazione tutta la Chiesa canta un canto nuovo, canta con una logica nuova, usa parole nuove per dire questo mistero tanto antico e tanto nuovo, come dice Agostino, che finalmente è fruibile, conoscibile, sperimentabile, lo abbiamo già detto tante volte. Un mistero destinato ad aprirsi che trova proprio in questa logica, in questa predicazione, in questa celebrazione la sua possibilità di incontrarci e cambiarci il cuore e la vita. Allora, dall'altra parte, la posizione dell'uomo che invece ha sperimentato il peccato e la contraddizione, dice: sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa, allora ho detto: ecco, io vengo. Cosa vuol dire? Vuol dire che finalmente la fede, la nostra fede cristiana non è più un mercato di dare e avere. Io ti do la mia volontà, tu mi dai un miracolo, io ti faccio questo sacrificio, tu mi ricambi con questo, non può, io ti pago una messa e tu mandi un'anima di mio zio in paradiso. Non può essere più questo, non può essere più una fede così sciocca, così banale. Questa fede evoca la presenza di Dio, è una fede, un canto nuovo che dice: siccome tu non gradisci né sacrificio né olocausto, allora io ho capito che devo fare un sacrificio nuovo. Qual è il sacrificio nuovo? Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, io vengo, non metto in gioco alcune facoltà della mia vita, non metto sull'altare alcune parti buone della mia anima, non metto sul banco di lavoro alcuni aspetti della mia vita, ma io vengo, cioè metto tutto me stesso a disposizione. Io desidero, Signore, che tu dica come mi hai chiamato ad essere luce per le nazioni. Io lo so che tu hai una vocazione per me, lo dico anche per te, sto pregando Dio anche per te. Sei tu che dici a Dio: io so che tu vuoi qualcosa da me, ancora non l'ho capito, eppure mi hai chiamato tuo figlio, cioè mi hai spedito ad essere luce per le nazioni. Come lo farò? Come lo sarò? Parla al mio cuore. Ecco, io non ti do un po' del mio tempo che non ce l'ho mai, io ti do la mia vita che è tua. Hai capito come funziona? Hai capito come funziona? Non posso, sa, sono così occupato, non posso, ma sa tante cose la vita. Non è questo che ti è chiesto. Non ti ha chiesto del tempo della tua settimana, ti ha chiesto la tua vita, che guarda un po', non è la tua. Perché se fa così il Signore, toccate ferro. Ma è stata liberatoria. Capisci? Che non è la tua. La vita è sua, allora riconosci che tutto viene da Lui, rimetti nelle sue mani ciò che è suo e tu vedrai fiorire la tua vocazione e brillare tutta la tua esistenza. Amico, quando io dico la tua esistenza, non dico la tua bella anima su una nuvola a bere il caffè Lavazza, io sto parlando della tua esistenza, cioè delle tue relazioni, del tuo rapporto con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli o con i tuoi genitori, del tuo rapporto con il lavoro, della tua capacità di portare seriamente la tua vita anche nella malattia, anche nella difficoltà, nella lotta contro la morte, cioè tutta l'esistenza quella che conta. È là che Dio ti abilita ad essere quello che ti ha chiamato ad essere. Possa lo Spirito di Dio visitarti, posarti su di te, non come un corvo, non come una cornacchia, ma come una colomba, cioè delicatamente, raggiungere le profondità del tuo cuore, convincerlo al bene, catturarti e rimanere, permanere dentro la tua esistenza, così che tutti possano vederlo, toccarlo con mano, sperimentarlo e proclamarlo, e noi possiamo finalmente costruire un mondo migliore. Sia lodato Gesù.